Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide una grande folla che veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 danari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti. E lo stesso fece dei pesci, quanti ne volevano. E quando furono saziati, Gesù disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene del mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. Acclamiamo alla parola del Signore. Che ci propone quest'oggi addirittura 2 miracoli sul pane d'orzo, quel pane che con una spesa minore, con una resa probabilmente maggiore, si faceva e al tempo del profeta Eliseo e al tempo di Gesù. Ma noi oggi abbiamo 1000 qualità di pane. Allora avere il pane significava vivere, non entrare nella miseria. E quindi il salto di qualità per quanto riguarda la necessità di poter avere un tozzo di pane era ben diversa da oggi in cui noi abbiamo i vari tipi di pane o anche senza pane. La nostra vita può esistere di companaggio. Questi 2 miracoli che si inseriscono l'uno in preparazione dell'altro. Siamo a Baal Sanzan. È una località che allora era importante, perché era importante per quanto concerne il punto d'incontro tra la vita di un profeta, Eliseo, è un uomo che passa da quel paese. 100 persone affamate a Baal Zabuza. E qui questo uomo che ha 20 pani d'orzo e la bisaccia piena di grano nutella, che a quel tempo, come forse qualche decina d'anni fa, si prendeva, si mangiava anche dalle nostre parti. Il miracolo che il profeta di Dio compie è un miracolo incredibile, perché con 20 pani, nel nome del Signore, del Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, sfama un centinaio di persone e le avanza. In questo filone profetico si inserisce anche la moltiplicazione dei pani e dei pesci che Gesù compirà sul lago di Tiberiade, sulla costa del lago di Tiberiade, per esprimere come anticipatamente Eliseo aveva detto che il Messia si sarebbe inserito nel filone dei profeti, cioè dei veri testimoni di Gesù, dei veri testimoni del Padre, di quei testimoni che in pratica guardano soprattutto al cuore delle persone, molto meno al rito esterno delle persone stesse e della gente. Ma veniamo al miracolo di Gesù, che è quello più interessante per quanto concerne la nostra fede autenticamente cristiana. Di che cosa si tratta? Anche qui del pane dei poveri. 5.000 uomini, le donne più o meno altrettante, i bambini almeno un terzo, 12-13.000 persone, che corrono dietro a Gesù da una riva all'altra del mare di Tiberiade, dice San Giovanni. Questo particolare che a noi sfugge è un particolare di cammino, di pescia, Pasqua. Era vicina la Pasqua dei Giudei. E quindi se vuoi veramente vivere la Pasqua devi entrare in questa logica. Quella logica in cui noi oggi ci riteniamo molte volte dispensati. Io penso a me stesso, penso alla mia famiglia, penso alle mie cose, faccio qualche favore o qualche piacere ai miei amici o ai miei conoscenti, ai miei parenti molto meno, però tutto il resto è a posto, perché io sono a posto in coscienza con Dio. Non è più così. La fede cristiana ha come dato essenziale della fede stessa che noi come Chiesa siamo chiamati a provvedere al pane dei poveri. Ma oggi nessuno ha più necessità del pane. Beh, se voi eravate qui verso le 9:05, 13 persone si sono succedute a chiedere qualcosa. E nella nostra comunità più o meno la media è dai 10 alle 30 persone, soprattutto nel periodo dell'autunno e dell'inverno. Ora, le necessità esistono ancora, soprattutto in questo momento in cui la crisi del lavoro, la crisi dell'economia, la crisi di coloro che sono emigrati chiedendo e credendo di trovare almeno qui la capacità e la possibilità di vivere, tutto sommato, non esiste più. E quindi il pane dei poveri è solo un segno attraverso il quale viene messo a nudo come la costituzione della nostra fede cristiana è animata, vissuta, celebrata, incarnata nella carità verso i nostri fratelli bisognosi. In qualsiasi modo bisognoso. Ecco, allora perché il profeta e perché Gesù nella sua epoca messianica, nella quale siamo immersi anche noi, cosa dice? Profetizza che i poveri mangeranno a sazietà. In altre parole, la città sarà una vita nuova, una vita diversa. A quale condizione? Che la nostra carità, messa a dura prova, possa avere un test positivo. Questa è la soluzione dei problemi. Non è il progetto umano, non è il progetto politico, non è l'eurozona che ci salverà. Ci salverà una nuova coscienza di cristiani. L'essere persone che dicono non sono io il centro dell'universo, ma la comunità ecclesiale, la grande famiglia dei figli di Dio è a servizio di una umanità che si chiama terzo, quarto e quinto mondo. Perché noi, gente mia, nonostante tutto, siamo in una zona favorevole per la vita. Non solo abbiamo il pane, il companatico, abbiamo la possibilità di una casa, di un condizionatore, di un ventilatore in casa, abbiamo anche altre possibilità. Non ce ne rendiamo più conto, perché il minimo sacrificio diventa per noi una specie, lasciatemi perdere l'espressione, di maledizione nei confronti di chi comincia a gestire le cose chiedendoci dei sacrifici. E non è più così. La nostra fede cristiana dovrebbe essere esemplare, profetica, da questo punto di vista, di pensare anzitutto, prima di tutto e soprattutto agli altri, a chi è nella necessità e nel bisogno di qualsiasi tipo. E il Signore non lascia mai mancare anche a noi la sua provvidenza. Guardate i cigni del campo, guardate i passeri dell'aria, non seminano, non mietono e non raccolgono, dirà Gesù. Eppure neanche Re Salomone, nella sua magnificenza, va vestito come uno di loro. E poi che cosa conclude Gesù? Se Dio provvede ai passeri dell'aria e ai cigni del campo, volete che si dimentichi di noi, gente di poca fede? Questo è il nucleo del nostro vivere nella carità, in quella carità che non fa pesare l'avere il cuore e le mani aperte nei confronti degli altri. C'è un padre della Chiesa, San Giovanni Crisostomo, che stiamo leggendo nell'ufficio delle letture tutti i giorni, da qualche settimana. È un padre della Chiesa che viveva, Crisostomo significa bocca d'oro, cioè era una persona che parlava alla corte di Bisanzio, quindi non era un gruppetto di persone che insomma oggi ci sono e domani chissà dove sono, no, no. Ad una corte che doveva interessarsi non dei propri abiti, non del proprio potere, della propria gloria, ma di coloro che erano nella miseria. E lui commenta la seconda lettera ai Corinzi, là dove si dice, al capitolo 20, versetto 7, fateci posto nei vostri cuori. E San Giovanni Crisostomo dice, non dice amatevi, no, fate posto. È una delicatezza di San Paolo, che scrive ai Corinzi, eccezionale. Fino a che tu non fai posto agli altri, nel tuo cuore, non arrivi a risolvere nulla. è ancora continua, è nei vostri cuori che voi oggi siete alle strette. Quando io chiudo porte e finestre del mio cuore, chiudo anche le mie mani, chiudo anche la mia testa e dico: arrangiatevi, andate a casa, entrate e ritornate nelle vostre nazioni, e qui chi più ne ha più ne metta. San Giovanni Crisostomo queste cose le ha dette ad una corte imperiale, non solo, ma ha aggiunto anche un'altra espressione di San Paolo sempre, perché Giovanni Crisostomo parlava, interpretando chiaramente la parola di Dio, ma la interpretava con la radice paolina alle spalle. Sovrapponi di gioia in ogni nostra tribolazione la vostra vita. Proviamo a coglierla questa espressione con quello che San Paolo ha detto agli Efesini oggi a noi. Noi abbiamo sempre fatto una distinzione. La Chiesa, di che cosa si deve interessare la Chiesa? Si deve interessare della parte spirituale della vita. Deve annunciare Gesù. Quando San Paolo dice agli Efesini, a questa gente che parecchie volte era straricca, un solo corpo, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre, l'abbiamo appena proclamato queste cose. Cosa vuol dire? Che non c'è più distinzione tra materiale e spirituale, non c'è più distinzione tra ciò che è esterno a noi e ciò che è interno a noi, ciò che è divino e ciò che è umano. Ciò che insomma oggi può essere anima e corpo, no, no, la distinzione fondamentale è che siamo un tutto. Prova ne sia, se tu rimandi una persona misera fuori da casa tua o dalla tua chiesa, la disperazione abita quella persona. Se tu invece cerchi di essere vicino, a volte avrai anche soltanto un euro, ma ci sei vicino, questa persona va fuori da casa tua, dalla tua chiesa, nella consolazione, nella speranza di poter vivere e tirare avanti. Allora, che cosa vuol dire il Signore a ciascuno di noi oggi? Che non possiamo essere dei distributori di comunione eucaristica, di sante messe, finito lì, ma se siamo veramente cristiani, i momenti forti per ricaricare le pile della nostra esistenza cristiana è la Santa Messa, è la Santa Comunione, sono i sacramenti, è l'ascolto della parola di Dio, ma se noi non le viviamo fuori, in via della Repubblica, in San Michele, in San Sepolcro, in Sant'Antonio Abate, dove vi trovate, dove ci troviamo, la nostra fede non è autentica. Ecco perché i cristiani sono chiamati a provvedere alle persone, a provvedere alle comunità, perché siamo il popolo di Dio, che quando c'è bisogno si provvede, senza tanti né se né no. E il vivere in questa prospettiva ci dà la grazia di vivere il battesimo, di credere che il battesimo è quel solo che ci salva, che Gesù Cristo è quel solo che ci ha messi al mondo, ci fa vivere, ci fa diventare adulti, ci fa diventare persone che vivono nel tempo e nello spazio per l'eternità. Ricordate San Matteo. Quando Gesù ritornerà alla fine dei tempi, ritornerà nella storia, nella nostra storia quotidiana, ritornerà come è venuto la prima volta nel silenzio del Natale, verrà la seconda volta nella gloria della valutazione finale. E su che cosa sarà la valutazione. Avevo fame, mai dato da mangiare. Avevo sete, mai dato da bere. Ero nudo, mi hai rivestito. Carcerato, mi hai visitato. Quelle opere che noi abbiamo chiamato dopo, nella tradizione della Chiesa d'Occidente soprattutto, opere di misericordia corporale. Ma è su quello il Signore che ci farà l'esame. Hai amato? Hai amato in concreto? Venite, servi buoni e fedeli. Diversamente ci roviniamo con le nostre mani, con le nostre chiusure, d'Oriente o d'Occidente poco importa, ma ciò che è di fondo nella nostra vita, la fede cristiana, è mettere in pratica quel amatevi come io ho amato voi. È cambiata l'unità di misura. Nell'Antico Testamento c'era un'altra unità di misura. Ama il prossimo tuo come te stesso, ma se io non mi amo, se io in pratica mi voglio rovinare, mi rovino. No, no, nel Nuovo Testamento Gesù cambia. Come io ho amato voi, quel crocifisso è il segno di un amore pieno, completo e totale che Dio ha per noi in Gesù Cristo. E se Dio ci ha amato tanto da renderci i suoi figli, noi come figli, come viviamo da fratelli?